racconti.
Vi racconto. Allora, il problema fondamentale di quando uno si è fatto il libro e si è fatto la fanzine, il problema è che distribuirlo è la cosa più difficile di tutte. Cioè, mentre il personal computer e tutta la possibilità di desktop publishing ha reso possibile la creazione di un oggetto anche al di là dell'artigianato, per cui uno può decidere di rilegarsi a mano, come abbiamo visto con Elemento di Disturbo, oppure di andare in una tipografia e portare il prodotto concluso, finito e bello. Cioè, questo è facile, puoi farne anche un sacco di copie a prezzi ragionevoli. Il problema è poi queste copie, che te ne fai? Perché sì, se c'hai molti amici te ne compreranno 100, però se vuoi fare più di 100 copie è difficile che riesci a distribuirle, soprattutto in una città piccola come Vicenza. Quindi qual è il problema? Il problema è che o vai in giro libreria per libreria, oppure ti devi porre la questione di come far girare il tuo oggettino. Se decidi che vuoi farlo girare, cioè se decidi che vuoi più di 50 copie che girino, perché poi alla fine questi sono i numeri che riesci a fare in una singola città, devi trovare una strategia. Allora, la strategia più ovvia, quella lì che succede sempre, è la casa editrice che fa, si mette in contatto con un promotore distributore. I promotori distributori in Italia sono 5. Messaggerie Libri è il più grande, Feltrinelli, PDE, e sono queste qui, quelle lì principali, più grandi di tutte. Dopodiché, e fanno praticamente 2 su 3, sono le famiglie di editori più forti d'Italia. Mondadori ha anche una sua distribuzione, per cui abbiamo i 3 editori più grandi che hanno le 3 case distributrici più grandi. Dopodiché ci sono un paio di distributori piccoli che però comunque, che si chiamano NDA e Diest. Però entrambi, per quanto Diest sia proprio il più piccolo 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 che distribuisce cose anarchiche minuscole eccetera, comunque alla fine quando gli telefoni e gli dici guarda io vorrei distribuire questo mio oggetto, lui ti dice ma poi ne fai altri? Se non ne fai altri o non hai comunque la possibilità di fare una produzione regolare, neanche il distributore anarchico piccolo 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 ti prende, perché non sa come inserirti dentro la sua politica. Cioè non esiste ancora un distributore che accetti di distribuire i singoli oggetti, non so se esisterà mai. Se esistesse, oggi per esempio è venuto un ragazzo da Mestre che si autoproduce anche lui i libretti, che è stato qui 2 settimane fa. Se esistesse sarebbe comunque una rete di autoproduzioni, non può esistere un distributore che per lavoro si prende un solo libro dal singolo, perché cioè, diventa dispersivo chiaramente. Inoltre c'è un altro piccolo particolare che è gravissimo e che è il motivo per cui fare libri e distribuirli è difficile, e cioè che la distribuzione costa un sacco. Quando tu dai un libro in mano al distributore, il distributore vuole il 40% almeno sul prezzo del libro. Che cosa significa questo? Che se io faccio un libro da 10 euro, 4 euro li devo dare al distributore. Dopodiché devo dare anche una percentuale alla libreria, perché non posso pensare che la libreria mi distribuisce il libro per bontà. Quindi un libro di 10 euro avrà 4 euro al distributore e 2 euro almeno, 2 euro, 2 euro e mezzo alla libreria. A me restano 4 euro, però se ho fatto un libro da 10 euro tendenzialmente l'avrò pagato 5. Quindi non mi posso permettere di affrontare una cosa del genere. Come fanno gli editori? Gli editori fanno così, pubblicano, stampano 1000 copie che hanno pagato, quindi abbassando i prezzi, 1000 copie almeno. Diciamo che un editore serio parte dalle 5000. Abbassando moltissimo i prezzi e quindi chiaramente riuscendo a vendere un libro che stampato in 500 copie costerebbe un tot, a venderlo che le ha pagato molto di meno, per cui su quei 10 euro io che ne stampo 500 copie ci pago 5, l'editore che ne stampa 5000 copie ci paga 4-3, e quindi riesce a rientrare nei prezzi della distribuzione. Però sulle piccole tirature diventa molto difficile trovare un ricavo dalla distribuzione ufficiale. Quindi autoproduzione, non distribuzione ufficiale per tutti questi motivi. Come si fa? Allora, Collane di Ruggine, che è il progetto che sto seguendo io, ha risolto proprio alla nascita puntando sulla coproduzione. Questo ti permette di risolvere due cose. La coproduzione è un meccanismo che ha cominciato a essere usato dalle etichette di musica punk e che noi stiamo riprendendo nella narrativa, ma che penso sia la prima volta che in un'autoproduzione. Le coproduzioni esistono anche a livello di editoria professionale, soprattutto a livello internazionale. Ci sono alcune case editrici, per esempio io ho lavorato in una casa editrice per bambini che vede un libro bello fatto dalla casa editrice inglese, la casa editrice inglese glielo manda perché sta per stampare quel libro e naturalmente, visto che i quattro colori, stampare a colori è caro, se tu stampi 10.000 copie a quattro colori con i disegni e poi sopra ci metti il nero che costa molto di meno, paghi molto di meno di quanto pagheresti se stampassi tutto molte copie in meno, no? Per cui la casa editrice originale, diciamo inglese, fa un libro per bambini a colori, però questo va per tutti gli illustrati, diciamo, quando c'è il colore si fa così. E pensa, io ne farei 5.000 copie, però naturalmente se ne facessi 20.000 pagherei molto di meno a copia. Come faccio a farne 20.000 quando non ne posso vendere 20.000? Mando il libro ai miei contatti internazionali e mi prendo i diritti per l'inglese, per l'italiano, per lo spagnolo e per il giapponese, gli faccio magari anche un prezzo più basso per questi diritti perché mi conviene che loro si prendano i diritti per questo libro, dopodiché faccio stampare i quattro colori in Cina, perché questo succede con i libri a colori tendenzialmente, però lì gli faccio un container pieno di libri, dopodiché gli faccio stampare soltanto il nero in lingue diverse e quindi diventa tutto più economico.
Però questo quando escono contemporaneamente?
Però devono uscire contemporaneamente. Questo naturalmente quando lavori in una casa editrice significa che devi correre perché gli inglesi già ce l'hanno pronto il libro e tu invece lo devi tradurre, editare, mandare entro un tot di tempo, in genere è un delirio, vabbè. Detto questo, invece la coproduzione nell'autoproduzione non segue gli stessi criteri, segue i criteri dell'autoproduzione, della coproduzione punk, cioè io ho contatti con 20 etichette di musica indipendente e so che queste 20 etichette di musica indipendente sono interessate a quello che faccio io, però stampare un CD è difficile, è costoso. Quindi io gli dico, voi che siete un'etichetta di musica indipendente e quindi già avete il vostro banchetto con la vostra musica, pensiamo che ne so, Plafzin che gira con il suo, però insomma, qualunque gruppo musicale che gira con i suoi CD, voi sapete che vi piace la mia musica e che è simile alla vostra, io stampo questo CD, però se voi mi prenotate già 10 copie, io so che quelle 10 copie le venderò. Questo abbatte i costi chiaramente, cioè non è che abbatte i costi, semplicemente mi aiuta a raggranellare soldi e so che io su 200 copie che faccio 50 già le ho vendute, per esempio.
Questo è la vera coproduzione?
Sì. Per cui noi con Collane di Ruggine scriviamo alle nostre etichette di musica indipendente che distribuiscono anche fanzine, ai nostri centri sociali di riferimento, a altri gruppi di riferimento eccetera eccetera, ad altre autoproduzioni editoriali e gli diciamo: se noi facciamo Ruggine numero 2, siete interessati a comprare 10 copie? Riceviamo un tot di risposte e sappiamo che 50 copie, 100 copie le abbiamo già, non solo pagate. Allora, quindi io so che ci sono delle persone che mi copriranno un tot di spese, cioè so già che venderò qualcosa, ma questo che altro significa? Significa anche che oltre ad aiutarmi a pagare la stampa, mi aiuteranno a distribuire, perché io ho preso contatto col centro sociale di Aosta, con la distro di musica indipendente di Siracusa e con la piccola casa editrice di Urbino. Quindi so che il mio libro arriverà ad Aosta, a Siracusa e ad Urbino e già ho cominciato a distribuirmi e chiaramente più questa rete si sviluppa più ho la possibilità quindi A di coprire le spese e B di sapere già che produrrò e che sarà distribuito. Poi invece esiste una cosa molto bella che è nata qualche anno fa e che è un metodo di distribuzione attraverso le prenotazioni non di, diciamo, quelli che ho detto io sono ceti sociali, comunque cose ho già organizzate, no? Etichette di musica. Invece, come permettere la possibilità di distribuire capillarmente e non attraverso le grandi organizzazioni? Se io non ho nessun amico che fa autoproduzioni, avrò bisogno di trovare un altro modo. Esiste un sistema che si chiama Produzioni dal Basso e che è nato qualche anno fa e che è un sito. Produzioni dal Basso nasce proprio per agevolare le autoproduzioni. Funziona così. Io decido che voglio fare un libro. Chiedo al tipografo quanto mi costa e il tipografo mi risponde: pagherai 1000 euro. Ora io però non lo so se pagando 1000 euro e facendomi queste 100 copie di libro, 200, poi queste 200 copie le venderò e rientrerò di questi 1000 euro. Come faccio? Vado su produzionidalbasso.com e metto un'inserzione. Dico, io devo avere 1000 euro per riuscire a stampare questo libro. Questi 1000 euro non ce li ho, come faccio? Voi prenotatemi. Volete il libro? Andate sulla scheda del mio libro cliccandoci sopra. Ora vi apro la scheda del libro. Vi trovate in questa situazione. C'è una descrizione dell'oggetto. Se si riesce a scendere.
È automatico, cioè tu hai questo libro e loro ti
allora tu hai questo libro e metti questa inserzione. Ora vi faccio vedere che cosa devi mettere.
Loro te lo accettano comunque, fanno una selezione, no. Non devi pagare niente,
ti fai un utente con la tua mail, neanche dare nome e cognome, fai una mail e una password. Questa è l'iscrizione a Produzioni dal Basso.
Come sono le quote?
Appunto, ora ti spiego. Tu decidi che il libro sarà 1000 euro e che per coprire questi 1000 euro devi venderne 50 copie. Poniamo. Ok? Allora tu dici, ognuno di voi deve mettere 2000 diviso 50. E se arrivo a 50 prenotazioni, io stamperò il libro. Se non arrivo a 50 prenotazioni, mi dispiace, non me lo posso permettere. Ora, chiaramente poi non funziona così, perché se arrivi a 40 prenotazioni lo fai lo stesso e ci fai l'anticipo.
Se per esempio arrivi a 100?
Se supera, fai un altro progetto. Cioè tu quando arrivi al progetto, Produzioni dal Basso ti dice: bene, sei arrivato, puoi produrre. Se vedi che ce ne sono ancora, che ce ne sono ancora di persone che ti dicono: ma io vorrei, fai un nuovo progetto con un tot di quote e ti raccogli le altre prenotazioni, semplicemente. Se non ce la fai ad arrivare, ed arrivi a 40 invece che a 50 prenotazioni, queste sono le quote, le prenotazioni, e ti prenoti tu le ultime 10?
Sì, no, ti parlo di numeri più bassi, perché noi per esempio stiamo facendo un video e ci parlo di numeri molto più bassi.
Nel senso?
Andiamo per 25, 26, 70, per dirti ordine di grandezza.
Ah, siete arrivati a 25 quote? E vi prenotate voi le altre se volete produrre lo stesso, però dovete valutare voi se avete i soldi per produrre lo stesso, chiaramente. Cioè, noi col babbao l'abbiamo fatto, di prenotarci le ultime copie.
Una volta in Italia ha fatto così, si è comprata un mare di copie.
Sì, tanto poi le devi pagare, cioè le devi pagare al tipografo, non le devi pagare a produzione. A Produzioni dal Basso non prende niente in cambio di questa cosa.
Ma scusa, ma loro cosa ti danno?
Come fa a vivere?
È volontariato. È un sito, cioè è un sito.
Ti danno quello?
È un sito, una volta che l'hai fatto, l'hai fatto.
Sì, sì, no, anche per dire che serve, cose così.
Ma riescono a faranno sì, quanto paga un server, soprattutto con i server virtuali oggi. Vabbè, ora non riesco a scendere con questa pagina.
Scusa,
perché
loro ti danno quindi la parola che ti prenotano il...
No, le persone
sì,
che...
diciamo che ti danno la parola, cioè nel senso, tendenzialmente sai che queste persone, se si sono prenotate cliccando su Sostieni, quando clicchi su Sostieni, tu dai i tuoi dati. Vi lo faccio vedere, mi sono scaricata anche quella pagina.
Quindi comunque non è che hai in mano niente dopo alla fine. Cioè,
no, non hai in mano niente. Hai delle promesse. Però sai, hai fatto diciamo un'inchiesta. E sai che ci sono delle persone tendenzialmente interessate. Sul babbao abbiamo corso il rischio. Sul babbao abbiamo corso il rischio, però ti dico, ora non mi ricordo quante erano, mi sa che erano 60 prenotazioni, sono state 4 che non ci hanno pagato. E noi non gli abbiamo mandato le cose però. per cui poi le abbiamo vendute a qualcun altro, cioè non
ah,
è
perché
gravissimo,
ti rilasciano i dati tipo
sì
qui.
Ti danno il nome, il cognome, l'indirizzo, cioè per prenotare quando hai cliccato su sostieni lì sì gli devi dare i dati perché chiaramente
il pagamento avviene
come specifichi tu, puoi specificare come vuoi pagare con PayPal, con PostePay, cioè spieghi dai dei modi di pagamento e le persone sì, selezionano il numero di quote, dicono io voglio due libri. Ok, poi
puoi anche non essere socio, diciamo, puoi anche non avere un account per...
L'account lo devi avere, ma l'account è soltanto no, indirizzo e password, non gli devi dare altri dati, per cui cioè per
ma
entrare
dico, anche per sostenere devi avere l'account.
Anche per sostenere devi avere l'account, per fare sia per pubblicare che per sostenere devi avere l'account, però è solo un account. Dopodiché qui crei, quando però sostieni devi dare più dati perché la cosa ti dovrà essere fisicamente spedita a casa e quindi gli dai nome, cognome, indirizzo e città. Basta. Cioè quando poi hai fatto invia aspetti che il progetto sia attivo. Il progetto è attivo quando dalle 50, qui dice quote totali 50. Costo progetto 300, quote disponibili 18, vuol dire che ne hanno ancora, che non hanno avuto un sacco di prenotazioni questi qua. Costo quota 6 euro, per cui tu sai che se ti prendi una quota pagherai 6 euro e ti verrà spedito a casa il libro. Ora, dal punto di vista di chi produce, il problema qual è? A, che ti possono dare la sola. E però ti devi fidare, cioè siamo in autoproduzione, ti fidi anche delle etichette. B, il fatto che se devi spedire 50 cose devi andare 50 volte all'ufficio postale probabilmente, perché non è che poi quando è finito il progetto tutti quanti ti risponderanno alla prima mail dicendo ah sì, ecco mandamele qui, ti ho pagato. Devi aspettare un po', cioè ci vuole pazienza, è come fare autostop, fare le autoproduzioni, sai che prima o poi arriverai però non sai bene quando e non fa niente, cioè
ma
la pazienza.
Ma la data di scadenza?
No.
E che succede? Muore il progetto?
Muore il progetto.
E puoi farlo uguale?
Puoi rifarlo uguale, nessuno te lo impedisce.
Non c'è una data di scadenza?
Cioè sì, la dai tu la data di scadenza, sì. Però c'è bisogno di una data di scadenza, perché sennò non puoi sapere quando finirà.
Beh certo.
Cioè non puoi aspettare 6 anni. Ecco, e quindi devi andare a fare poi le spedizioni, insomma, fisicamente. E quindi, per esempio, per il Babbao abbiamo fatto questa cosa un po' azzardata di dire che una quota non era un libro, ma erano 5 libri. Per cui se si organizzavano nel gruppo d'acquisto con gli amici, ci prenotavano una quota, se no ci dispiaceva tanto, ma noi una copia per persona non l'avremmo mai sostenuta e quindi abbiamo risolto in questo modo. Però siamo riusciti a venderne un bel po' con le produzioni dal basso di cartoline del Babà, quindi cioè funziona. Anche tu.
Anche io, allora Montagna di Balle ha funzionato benissimo. Io col video mio, perché siamo indietro, non ancora. Con la scadenza siamo un po' tirati lì.
Quante ne avete prenotate sul numero? Ma state facendo campagna?
No.
E no, è quello il punto.
E cioè, non abbiamo fatto il trailer, perché non è ancora pronto.
Ma no, cioè, devi il problema fondamentale è che quando lanci un progetto su produzione dal basso, devi fare campagna su tutti i blog, su tutto l'internet possibile.
Non abbiamo fatto campagna, perché non abbiamo ancora un trailer valido.
E quello insomma, è il punto. È il motivo per cui non vi hanno prenotato acquisto, perché sia una Montagna di Balle che il Babbao ha fatto proprio battaggio su tutta la blogosfera.
Mi ricordo come non lo so.
Insomma, bisogna avere il modo di promuoversi, ma questa è la stessa cosa che con la distribuzione dei libri. Se non ti fai ufficio stampa non li vendi i libri, cioè anche se vuoi
la
fare...
La pubblicità è l'anima del commercio,
assolutamente.
Vero.
E così di per l'ufficio stampa?
L'ufficio stampa, le case editrici hanno un ufficio stampa organico interno.
Vabbè, no, per un'autoproduzione.
Un blog, stare lì a scrivere mail in giro, essere presente nei vari blog, farti linkare, scrivere agli amici blogger di ripubblicare il tuo progetto, usare tutti i social network possibili. E questa è la campagna pubblicitaria di un'autoproduzione, non c'è altro. Oppure se è locale, fare un sacco di presentazioni, un sacco di campagna fisica, andare in giro, parlare. Cioè devi per forza farti conoscere, se no nessuno ci arriva, nessuno lo sa che sei lì e che entro il 15 di settembre devi arrivare a 50 prenotazioni. Ma anche con i referendum è così, cioè qualunque cosa che abbia una scadenza hai bisogno di pubblicizzarla, insomma. Ecco, io penso di aver finito, perché poi il punto fondamentale è che invece puoi anche decidere che la tua distribuzione avviene soltanto in internet, cioè invece di farti pubblicità in internet metti direttamente il prodotto in internet, E a questo punto io ho chiesto a Cristina, che fa, ha fatto proprio questa scelta con una sua rivista, di parlare lei del PDF, di come gestirsi un PDF, perché il PDF è l'anima. Ora esistono anche altri, un attimo solo, esistono vari sistemi anche per pubblicarsi il PDF in modo che siano prontamente disponibili in internet e leggibili direttamente in internet, cioè non che te lo scarichi, ma che lo leggi direttamente. Uno di questi è scribd.com, anche lì ti registri e puoi mettere online, tipo come se fosse YouTube, il tuo PDF, e poi lui c'ha un bel sistemino di scorrimento avanti e indietro, di ricerca nelle pagine, che è molto comodo, quindi, e non è l'unico, non c'è solo Scribd, ce ne sono anche altri, e sta nascendo un formato nuovo, di cui so poco perché è proprio novità, che si chiama EPUB, e che è il nuovo formato di distribuzione online dei testi.
Forse qualcuno c'era la prima volta, abbiamo preso questa rivista quando c'è stata la serata delle autoproduzioni che si inaugurava il corso, che si chiama Lo Squaderno, che è una rivista che noi facciamo online sostanzialmente, che è nata da degli incontri di alcune persone che hanno deciso di, ma lo metto così, dai, così, che hanno deciso di incontrarsi, e facciamo una rivista che si occupa di spazio e società in generale, mette in rete ricerche, pensieri, così. Noi siamo nati nel 2005 e da sempre siamo posti, non ci siamo imposti il problema di andare stampa, ovvero nel momento in cui abbiamo scelto di, sapevamo di non avere soldi, tutta la rivista si basa su una rete, perché quella invece è costruita proprio come rete di persone che leggono la cola, hanno piacere a scrivere, hanno, si appassionano ai vari temi che ci sono stati, che su questo spazio società sono andati da, appunto, l'ultimo è sull'immaginario dei luoghi, ma proteste rivolte piuttosto che mappe, eccetera eccetera. Abbiamo deciso di fare questa webzine, infatti è questa, non è una rivista, che va direttamente online. La costruiamo fisicamente attraverso la costruzione della call, tutta la produzione dura 3 mesi, perché al di là di noi che siamo 3 persone, che siamo il nucleo fondante di questa rivista, in genere invitiamo, funziona sempre bene, persone esterne a co-curare il numero con qualcuno di noi, poi queste persone esterne portano altri contatti che magari sono relativi ai temi che interessano loro, e costruiamo un PDF. PDF può essere, vabbè, costruito con un qualsiasi programma di impaginazione, da Scribus,
OpenOffice,
insomma qualsiasi cosa.
Esporta PDF.
Dopodiché la scelta di costruire il PDF è interessante nel momento in cui sta solo online. Noi abbiamo fatto questo formato che è abbastanza, come dire, sfogliabile, nel senso che è una rivista che, se fosse stampata, poiché ha anche spesso un artista, questa rivista che ha sempre accompagna a pezzi scritti la presenza di un artista che ogni volta interpreta il numero, se vedete è stata impaginata in modo largo, come se fosse, perché è anche piacevolmente, non per tutti leggibile se fosse a schermo, ma se qualcuno la volesse stampare, insomma, è una rivista bella anche da tenere stampata. La scelta del PDF che gira online ci consente una serie di collegamenti, perché tu strutturi di fatto un ipertesto, permetti al PDF di avere note degli iperlink, di avere, per esempio, alcuni pezzi raccontano di trasmissioni radio televisive, a cui l'ultimo, questo sul Maggiore dei Lughi, mi viene in mente che c'è un ragazzo che ha preso una trasmissione in cui c'era Pasolini che parlava del profilo di Sabaudia, e quindi c'è il link poi alla trasmissione. Il PDF fatto così e non stampato, visualizzato online, ti permette di funzionare come un ipertesto, e ti consente quindi di metterci anche tutti i collegamenti che la rivista farebbe. In realtà quello che... perché un PDF e perché non un blog, oppure rivista in forma di blog, perché anche Carmilla, che era una delle tante, in fondo c'è una, forse la conoscete, una abbastanza nota,
Carmilla Online, è una rivista proprio con gli articoli del blog, Valerio Evangelisti e da Giuseppe Genna, è una delle prime riviste di letteratura e politica, sì, in Italia.
E c'è questa struttura però a blog sostanzialmente, noi, per cui però gli articoli vengono messi via via che vengono scritti e non hanno una scadenza. Per noi era importante immaginare questo PDF perché ci garantiva anche tra di noi un certo ritmo, una certa periodicità, cioè sapere che si chiudeva il PDF su quel numero ogni 3 mesi è diventato anche un modo per essere
non serio, ma per essere un appuntamento fisso, perché
affidabile.
Ma anche perché tu questa rivista viene distribuita con una rete di, appunto, di link, di amici, anche attraverso una sorta di newsletter che si è costruita nel tempo, che è partita da dei contatti che avevamo come contatti personali e che poi sono stati incrementati nel tempo, quindi c'è questa newsletter trimestrale, non mandiamo nient'altro che la rivista, quindi non siamo uno spam, però questa cosa ti garantisce anche una certa puntualità con le persone che si aspettano che tu cioè c'è chi aspetta lo squaderno, sì, sostanzialmente ci siamo resi conto di questo, e la struttura del PDF quindi ti aiuta anche concettualmente a fare un pacchetto chiuso, dove però la rivista non è solo la rivista poi mette in gioco con l'iperlink e con altre cose tutta una serie di contenuti che vuoi mettere dentro, per cui sostanzialmente e questo è stato un po' il motivo per cui poi abbiamo pensato del PDF, e anche perché in un unico pensiero che ci è venuto da fare, ma che però poi non abbiamo mai approfondito rispetto alla possibilità che questa cosa potesse essere stampata, si poteva anche immaginare un print on demand. Se tu hai un PDF come pacchetto chiuso, trimestrale, appuntamento, è possibile, laddove noi decidessimo di farla circolare col print on demand, farla stampare, cosa che di fatto succede, perché noi non la facciamo a pagamento, per cui le persone che vogliono se la stampano e se la leggono. Il print on demand...
Posso parlare di print on demand? Perché a questo punto stiamo parlando del futuro. Cioè noi fra 10 anni non ci porremo più il problema di come trovo il distributore che mi accetta il mio povero libretto, basta. Cioè, allora ci saranno due cose che cambieranno proprio totalmente secondo me, e a questo punto sono nella fase delle previsioni, però non è che sono io che prevedo, diciamo che sto citando
degli studi. Sta succedendo, insomma.
C'è un articolo sul mio blog che ho tradotto da uno studioso proprio di queste cose dall'inglese, che se poi vi interessa vi passo il link. Questo signore dice che stanno per succedere due cose importanti, due svolte tecnologiche importanti che cambieranno la nostra distribuzione. Una sono gli ebook reader. Gli ebook reader in questo momento esistono già, però non ti permettono un sacco di cose, tipo sono pesanti, per cui se io mi metto a letto a leggere non è che posso stare con l'ebook reader in mano, che poi l'altra mano mi serve per... Però fra poco ci saranno degli ebook reader che mi permetteranno di girare la pagina tipo con un dito, oppure di mettere... No, magari, se no ce l'avrei.
Ma costa ancora tanto.
No, ma a parte che costano, l'ebook reader è come l'MP3 player, soltanto per il PDF e per i formati di libro. Cioè, è una macchinetta che ti permette soltanto di leggere. Però a differenza dell'MP3 player che hai, il registratore, eccetera, eccetera, l'ebook reader sta ancora un po' indietro. Che cosa succederà nei prossimi anni che renderà l'ebook reader un oggetto come il nostro, come l'MP3 reader? Uno, di paper. Esiste una tecnologia diversa dai nostri monitor che ti permette di leggere senza il riflesso, per cui diventerà molto più comodo per gli occhi leggere su, cioè esiste già questa cosa, però ovviamente ora costa tantissimo, l'abbattimento dei prezzi verrà fra 5 anni, 2 anni, non lo so. L'e-paper, poi appunto queste macchinette si stanno cominciando a diventare ora user friendly, non hanno ancora capito tutto, per cui se c'è quella lì che ti lascia mettere il segno, non c'è quella che la stessa non ti fa prendere gli appunti, oppure non ti fa girare due pagine alla volta, cioè insomma, quando però ci sarà l'oggetto stile iPod che ha la possibilità di prendere appunti e magari poi ti fa anche navigare in internet per andare a vedere ma questa parola che cosa significa, e poi ti fa mettere il segno, eccetera eccetera, alla fine, e questa cosa succederà molto presto, alla fine smetteremo di comprare carta, è molto probabile. Se invece vorremmo continuare a comprare carta, probabilmente la carta sarà usata, quando avremo questa roba, soltanto come un po' oggi usiamo i vinili, cioè per l'oggetto bello da tenere in libreria, però a quel punto il libro ti vai a prendere il libro di fotografie, ti vai a prendere il fumetto a 4 colori, però il romanzo,
anche il libro di
molto
studio,
probabilmente fra un po' verrà comprato direttamente in file, come ci possiamo comprare i file dalla Apple per la musica oppure scaricarli.
Io molte delle riviste che uso per architettura adesso, quando vado sul sito cercando l'abbonamento, così voilà, hanno di default l'abbonamento PDF, perché sarà quello che poi tu puoi accumulare e ti porti in giro. Quindi diciamo, noi non siamo stati così lungimiranti o comunque così consapevolmente lungimiranti, però poi ogni volta che ci diciamo stampiamo e distribuiamo, anche no, perché arriviamo dappertutto col PDF.
Un'altra tecnologia che sta per nascere e che sta venendo sviluppata anche da Google, per cui possiamo scommettere che funzionerà bene, è la macchinetta per il print on demand, la chiamano Espresso Book Machine.
Come il caffè.
E questa macchinetta non è nient'altro che una stampante, però che rilega e che fa la copertina. E questa cosa comincerà a diffondersi, perché ovviamente le tecnologie prima nascono, poi si abbattono i prezzi. Quando comincerà a diffondersi, quindi nel mio infoshop potrò mettermi la macchinetta Espresso Book Machine e
credo che Reggio ci sia già, credo.
Sì, sì, esiste, però fa staccata.
Come i reader sono ancora cose non raggiungibili, sì, però sì. Ci sono, si stanno diffondendo. Sì, Google la sta sovvenzionando questa cosa. E che cosa implicherà? Che molto probabilmente la libreria tenderà a scomparire, diventerà di più come una stamperia. E io non piango assolutamente su questa cosa, perché comunque le economie stanno cambiando, insomma. Però la libreria già oggi lo sa già che la libreria non campa e che ci deve mettere sempre qualcosa a fianco, che sia il gadget, che sia il quadernetto colorato, che sia il bar. Sono andata una volta a Bologna da Modo, che è una delle librerie più belle di Bologna, e gli ho detto: ma come avete fatto a mettere su questa cosa meravigliosa, che avete soltanto roba di elite, roba di fanzine, cose d'arte e cose di fantascienza? E loro mi hanno risposto: apriti un bar a fianco. Cioè, veramente, anche i librai sanno che non si campa di libri, ma come il negozio di libri sa che non si campa di dischi, sa che ormai non ci campa più coi dischi. Quindi sono tecnologie che evolvono. Che cosa succederà? Succederà che io voglio il libro, lo voglio stampato, però non è quello lì di fotografia, vorrei semplicemente il libro stampato. Lo prenoto e lo prenoto per andarlo a poter stampare nella tale rivendita, che è quella lì sotto casa, piuttosto che il bar che frequento tutte le sere. Vado lì e gli dico: guarda che ho prenotato questo libro, me lo stampi un attimo, e ti prendi il libro direttamente on demand. Queste cose non sono fantascienza, assolutamente.
No, perché sostanzialmente era quello il motivo per cui poi noi abbiamo consolidato la struttura del PDF, perché poi ci è cominciato a piacere, perché poi abbiamo scelto un'impaginazione che ci convinceva, che ci consentiva di mettere degli autori, appunto, gli indirizzi mail, di siti nei quali scrivevano normalmente, e quindi perciò poi il PDF ci è sembrata la cosa più utile. L'utilità rispetto a un blog, appunto, alle riviste, appunto, di Camilla, che sono online, è che a livello di gestione proprio della rivista tu accumuli pacchetti chiusi, quindi riesci a fare dei progetti che in quel PDF si concludono ogni 3 mesi e poi vanno avanti. Insomma, il PDF è semplicemente un formato che ci è servito a quello, poi lo abbiamo, è anche tutto il lavoro di produzione che c'è dietro, che poi sfocia nel PDF, che però deve essere fatto con una certa cadenza. Devi solo stare attento a fare in modo che gli iperlink funzionano. Questi sono accorgimenti che avete già visto probabilmente con
l'impaginazione. Non abbiamo parlato, perché abbiamo parlato solo di carta, insomma.
Sì, perché questo sarebbe una distribuzione di PDF,
no?
Perché immaginandoti che non venga necessariamente letto stampato, ma che venga anche sfogliato online, lui, appunto, secondo me, certo, non è comodissimo, però è anche leggibile come tipo di, poi magari c'è, certo, i contenuti sono tali, quello che ci diciamo, che magari te lo leggi la sera a letto, non è che ci devi studiare, quindi è pensato però per essere letto anche così, perché ci sono un sacco di riviste che ormai, anche di pubblicistica internazionale, di ricerca, che tu puoi comprare l'articolo in PDF, per esempio, comprare o comunque scaricare, non tutta la rivista, ma solo quell'articolo che ti interessa, e magari sono anche un po' più difficili da leggere, un po' più scomode. Magari se tu immagini di fare un PDF che venga sempre distribuito online, ti preoccupi di renderlo scorrevole, di fare in modo, appunto, che tutti i collegamenti ipertestuali funzionino.
Cioè, tipo, il vedi pagina tot non sarebbe più. Noi siamo abituati a, sulla carta, sì, a dire, e poi c'è questa cosa da dire, soprattutto negli articoli scientifici, fra parentesi, vedi pagina 344.
Tu clicchi su
344. Non ha più senso scrivere vedi pagina 344. La frase la metti ad iperlink, ci clicchi sopra e vai direttamente a pagina, sì, 344.
È un fatto, secondo me, però, se penso ai testi, a tutti i testi, è che probabilmente noi non siamo ancora abituati con la nostra testa, perché io stessa, mentre per una rivista come questa, che sono degli articoli brevi con degli iperlink legati a quegli articoli, ci sto ancora dentro a fare 5 collegamenti, se stessi leggendo...
Ma la pagina 344 non torni più indietro.
Che è un po' la no, però, cioè voglio dire, nel senso che se stessi leggendo, è la testa nostra, cioè voglio dire, in articoli come questi della nostra rivista, che poi alla fine sì, si occupa di spazio società, ma poi sceglie di un linguaggio abbastanza divulgativo, per cui non è una rivista scientifica, io nell'ambito di un testo che è tra le 5.000 e le 10.000 battute, quindi parliamo di 3-5 pagine, ci sto anche a fare 4 digressioni come se fossi un ipertesto, cioè clicco sull'iperlink che è nota, mi guardo la trasmissione di Pasolini, perché poi questo è bello, no? Che tu riesci a mettere insieme vari media mentre stai leggendo, bellissimo, quell'articolo, oppure mi ascolto la musica, perché in un numero che facevamo che si chiamava Soundscape, l'artista era un artista audiovisuale, per cui c'era anche la possibilità di cliccare, ascoltare la musica legata a quel disegno e poi continuare a leggere il numero che si chiama appunto Soundscape. Finché tu sei nei testi tra le 3 e le 5 pagine, ti hai la possibilità di andare dal video all'altro, anche al link dell'articolo correlato, perché magari è anche in rete, ci stai. Quando però lo fai con dei libri un po' più spessi, forse 10 collegamenti, se non li tocchi con mano, io almeno penso che non mi sentirei ancora pronta a starci
però
dentro.
Però con internet lo facciamo costantemente.
Sì. No, è un fatto di che io trovo scomodo. Però lo stesso discorso che trovo scomodo delle note a piedi pagina. In fondo le note a piedi pagina di ogni testo scritto sono delle digressioni.
Fondo, sì.
No, poi sono delle digressioni, perché tu quando vai alla nota a piedi pagina ti viene detto, come sta scritto anche nel libro di Tot, tu vai, se sei in biblioteca a prenderti il libro Tot, ti vedi quell'altra cosa, cioè fisicamente la fai lo stesso la digressione, magari è soltanto un fatto di testa che metti assieme, però il PDF ti permette questo se decidi di distribuirlo solo online. Chiaramente nel momento in cui questo viene stampato, la natura ipertestuale di questa cosa ti viene meno, insomma, però secondo me c'è questa cosa del pacchetto chiuso che quindi ti aiuta a essere di chiudere, di andare avanti con altre cose, che io preferisco rispetto appunto ai fiumi di Carmilla o anche altre riviste che sono come se fossero un blog, cioè la struttura è un po' di blog,
è un
più
blog,
o meno, è un
alla
blog
fine,
di
cioè,
fatto.
La chiami rivista perché
sì,
vuoi chiamarla rivista, ma io lo chiamo sito.
Sì, sì,
Carmilla.
Sì. Però
per stampare.
Sì, ti permettono,
sì,
ti permettono,
tu clicchi
stampa,
l'articolo
c'è e proprio scritto stampa in cima.
Lo stesso Eddie Burg con Edoardo Salzano, che è un urbanista, per esempio, che è un urbanista abbastanza radicale, ma ha 80 anni Salzano, si è in battaglia per l'ambiente e cose del genere. Lui ha un suo blog adesso, e gli articoli, che sono in realtà articoli che mette in gioco così, lui clicca e nel momento in cui tu fai stampa, te lo prepara. Automaticamente tu hai già un impaginato da stampa, quindi forse questo è il passaggio comodo, perché quando tu gli dici stampa non devi fare anteprima, clicca, selezionare, copia e incolla, eccetera, eccetera, lui automaticamente ti produce il PDF che dovresti stampare, quindi in questo senso il PDF è forse il passaggio di un formato che se tu volessi renderlo carta ti va bene.
Comunque
poi...
questa è una cosa gentile da fare. Cioè è una cosa gentile da fare, secondo me se metti una cosa online, mettere un formato per usufruire online nel browser, quindi più largo, è un formato per stampare fatto con i margini che poi
sì,
stampi e riesci a leggere.
Però
non
è da poco questa gentilezza, perché tu mi leggi.
Quanto hai voglia di sbatterti.
No, però mi leggi, capito?
Quanto tempo anche hai per poter...
Ma
certo,
se
però...
tu vuoi fare questo,
no,
tu mi leggi.
Cioè in realtà i
perché
siti
ti rendo comodo la lettura.
No, cioè proprio un CSS.
Se io ti faccio questo passaggio, tu lo faccio con un solo click, sei più portato
media,
a leggermi
media,
che uscire pazzo, copia in quella stampa,
certo,
dici, vabbè, ti perdi
però,
proprio...
Cioè, costa di più farlo, probabilmente i CMS...
Se ci sai scrivere i CSS, appunto, ci sono alcuni CMS che...
No, sì, però poi lo metti in conto come fatica, secondo me, se vuoi essere detto.
Secondo me sì.
Io semplicemente, per esempio, con transnext.info, che è una cosa in cui ho pubblicato delle traduzioni, io ho messo nel blog... il testo, semplicemente infilandolo dentro il blog. Dopodiché mi sono fatta la mia impaginazione del PDF e gli ho detto: se vuoi scaricartelo, stampartelo.
Per esempio, magari una cazzata, poi i quotidiani, la versione online, che non prevede una leggibilità anche online, probabilmente anche fazioso, no? Perché tu continui a comprartelo per ora il quotidiano alla strada. Io li trovo molto scomodi da leggere nel momento in cui, anche a video. Perché ogni clic, al di là delle pubblicità, delle cose sono impaginati in modo tale che non hai piacere a leggerlo. Online, una pagina chiusa, sistemata, hai anche più piacere a leggerlo.
Non dici una pagina chiusa?
Dico una cosa del genere.
I quotidiani online non sono
la scansione inizia e finisce della pagina.
No, sono gli articoli messi online con un'altra struttura, pensano sono ripetuti.
Ah, sono rimpaginati.
Sì, e lì sono scomodi, magari sono gli stessi articoli che ci sono sul quotidiano. Io trovo molto più comodo poi che qualcuno abbia questa pagina per da leggersi senza tutte le altre digressioni, al di là delle pubblicità che ho altre cose. Per me, se tu ti immagini qualcuno debba leggere a video, è pure più comodo avere questo e basta, piuttosto che tutto il corollario di altre informazioni che c'è intorno. Ti distolgono anche nel momento in cui stai leggendo una pagina, per cui forse il PDF anche questo ti consente anche un attimo di isolamento, perché voglio dire, ci sono letture che hai bisogno 5 minuti, non puoi stare sempre con le sinapsi tutte accese, perché sennò non...
Il multitasking
va benissimo, però...
Multitasking.
Quindi forse il PDF, non so, adesso sto pensando a posteriore a tutta una serie di cose per cui non abbiamo cambiato mai, capito? Perché la forma del blog...
Ho cominciato a leggere un articolo. Sono finito al quinto articolo che leggevo perché continuavo. Perché come nell'articolo, ho spiegato nell'articolo. Leggevi due righe perché? Come ho spiegato un altro articolo.
E quindi è anche quello.
Cioè,
questo però dipende anche come lo scrivi, capito?
Ore non sono riuscito a finire questo articolo.
Io certe volte mi trovo con 20 tab aperte.
E neanche per questo io penso che chi scrive e prova a fare un'autoproduzione, che però dovrebbe essere letta a queste cose, non può non pensarci anche nella struttura del PDF.
Si ritorna a quello che è stato detto inizialmente, e cioè la cosa più importante sono i contenuti e l'organizzazione dei contenuti, e non essere dispersivo, perché altrimenti veramente, cioè, un discorso è, perché poi bisogna probabilmente parlare anche di diversi tipi di lettore, nel senso c'è il lettore più allenato che riesce a appunto a essere multitasking,
magari già sa delle cose, certo,
targetizzare probabilmente anche il
assolutamente
proprio...
quella è una cosa che soprattutto in internet, cioè se non targetizzi secondo me non funziona,
non
niente, cioè non è che puoi essere generico, nessuno ti leggerà se sei generico.